Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con padre Renato Brenz Verca. Grazie e ben arrivato.
Pace bene a voi, ciao a tutti, bentrovati.
Ecco, con padre Renato questa volta andremo a camminare, a scoprire un bellissimo, io dico bellissimo perché vedo delle foto davanti a me. Un convento dei frati cappuccini a Monterosso al Mare, un convento che poi ha una storia molto bella.
Sì, dunque siamo alle Cinque Terre, siamo all'interno del Parco Nazionale. E questo convento ha appena celebrato 400 anni di storia, di vita. Dico subito perché siamo qui, perché sono qui. Nel 1618-19, nel paese c'erano due gruppi, la popolazione era divisa in queste due fazioni e litigavano terribilmente, per cause le solite di quelle che possiamo immaginare, terreni o predomini, eccetera, ma c'era anche addirittura un Parlamento. Ebbene, non riuscivano a trovare un punto di intesa, nemmeno il governatorato di Genova riuscì a fare qualcosa. Qualcuno ebbe la brillante idea di chiamare da Genova un frate cappuccino. Noi cappuccini siamo nati nel 1528, quindi erano anche da poco arrivati a Genova, e venne questo padre, predicò un quaresimale. E grazie a questo quaresimale, io non so se tuonò, se fu dolce, ma scosse gli animi e sta di fatto che riuscì a rappacificare il paese. Questo fu veramente una sorpresa straordinaria per la popolazione, per le autorità, e fu attribuito a un miracolo. Tant'è che a furor di popolo la gente volle che i frati venissero ad abitare a Monterosso, proprio perché venissero come custodi di questa pace portata da loro. Scoppiò la pace, quindi davvero anche le autorità si diedero da fare, contattarono i superiori, i provinciali, eccetera. Vennero e nel febbraio del 1618 decisero dove costruire il convento, quasi in questo colle San Cristoforo, perché sopra noi c'era il castello, all'interno c'era la chiesina di San Cristoforo, ora è trasformato in cimitero, ma era l'antico castrum. Ebbene, io ho rifatto simbolicamente questo gesto. Nel quattrocentenario venne il padre generale, addirittura da Roma, era ancora padre Mauro Ieri, con il provinciale di Milano e di Genova, eccetera. Abbiamo rifatto questo gesto, abbiamo fatto poi le missioni popolari proprio in quella quaresima, rievocando questo evento, ed è stato un evento molto bello, un momento significativo, perché la popolazione ci ha accolto a larghe braccia. È arrivata la benedizione del Papa per ciascuno, io l'ho fotocopiata per ogni famiglia. Abbiamo ottenuto anche l'indulgenza plenaria per tutto l'anno, quindi molto significativo. Ecco, abbiamo fatto una cosa molto bella. Tornando alla storia, i frati vengono amati dalla popolazione, chiamano da Genova due fratelli famosi, architetti, fratelli Squarciafico, che erano tra i più rinomati e prestigiosi in Genova, ma anche lavoravano a Madrid. Loro fecero anche delle donazioni, per cui il convento è costruito anche con soldi spagnoli. Alla fine di questa costruzione, sapete che uno dei due frati, dei due fratelli, si fece frate, divenne anche padre provinciale addirittura. Il Signore si serve di tante cose per chiamare frati nei conventi. Ebbene, i frati sono amati, pian piano viene costruito tutto l'edificio, eccetera. Sono amati dalla popolazione, c'è un rapporto molto bello. Il convento è su questo colle, ora chiamiamo Colle dei Cappuccini, fuori dal borgo, perché era di regola che il convento fosse non nel centro abitato, ma non troppo distante, per avere la possibilità di essere pronti ai bisogni della popolazione, o la popolazione che veniva al convento per necessità. Quindi nasce subito una simbiosi col paese, e diventa poi nel corso dei secoli un luogo significativo, un luogo di riferimento, un luogo importante. Taglio un po' sulle questioni storiche, eccetera, do alcune nozioni, alcune date. Bene, Arriviamo al 1810 con Napoleone, sappiamo che cosa succede. Napoleone caccia i frati perché ritiene che tutti gli ordini religiosi sono degli parassiti della società. I frati vengono malomodo cacciati e qua diventa, va tutto in malora. La Chiesa viene adibita a postazione o armigione delle cavallerie di Napoleone, va tutto ammalorato, diventa addirittura la chiesa essiccatoio dello Stoccafisso, viene poi tutto abbandonato. Quando il grandio Napoleone, anche lui si rende conto che non è immortale, se ne va e tira le cuoia, i frati ritornano, si rimboccano le maniche, risistemano il convento, la chiesa, insomma, e ritornano a vivere. Ma poi nel 1860, per esempio, comincia il tratto della ferrovia che collega Genova, Spezia e poi la Tirrenica fino a Roma, e arrivano tante persone a lavorare e scoppia il colera. Ecco, significativo i frati che in chiesa viene predisposto un lazzaretto. Di manzoniana memoria, noi frati siamo i frati del popolo, quindi vicino alla gente che soffre. Francesco inizia proprio la sua storia, la sua avventura con un bacio allebbroso: ciò che mi era amaro mi fu tramutato in dolcezza d'animo, quindi manda i suoi frati tra i poveri più poveri. E quindi i frati qui fanno questa cosa, ricordando poi a Milano, nei lazzaretti, cosa succede. Ecco, poi ricordiamo anche la peste di Genova, i frati sono sempre vicini agli ultimi. Ebbene, questa è una cosa molto bella, insomma, mi fa pensare ai miei frati che in questo periodo di pandemia di Covid a Bergamo hanno fatto un lavoro encomiabile nell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Abbiamo tutti ancora nella memoria e nel cuore la tristezza di questa immagine dei camion pieni di bare, quindi i nostri frati sono anche presenti al cimitero di Bergamo, ma poi li ho visti anche ad Alessandria, eccetera. Ecco, è bello che noi siamo vicino alla gente, soprattutto in momenti difficili. Continuando la storia, 1866, le leggi italiche, i frati questa volta vengono addirittura picchiati, seduta stante, devono lasciare il convento, vengono mandati via, e la gente sa che cosa sta succedendo, viene e nasconde, è bello questo gesto, nasconde i frati nelle loro case, perché devono rimanere sul territorio, vogliono che rimangano qui. Poi qualcuno addirittura si camuffa da con la talare, da prete, eccetera, però rimangono sul territorio. Ahimè, i conventi poi, come in tante parti d'Italia, sono dello Stato, ma un prete originario di Monterosso che esercita il suo ministero a Genova, Don Giuseppe Policardo, che cosa fa? Fa una colletta, perché i frati erano stati importanti, sono importanti per il suo paese natale, appunto Monterosso, fa una colletta e pian piano riacquista le parti del convento, la chiesa, dallo Stato e lo ridona ai frati. Grazie a lui i frati sono ancora qui, insomma. Ecco, è un gesto bellissimo e la gente contribuisce a questo. Questa è un po' la storia. Ecco, quando arrivò Napoleone i frati nascosero i quadri, perché nella nostra chiesa abbiamo dei quadri importanti. Poi quando verrete a trovarci, insomma, abbiamo una crocifissione attribuita a Van Dyck, Luca Cambiasio, che per la Liguria questo nome vuol dire Caravaggio, insomma, tanto importante. E secondo me i frati nascosero i quadri, se no non li avremmo più qui, e quindi sono stati astuti a fare questo gesto. Bene, e poi la storia del convento va avanti e la storia si arricchisce, si impreziosisce, dei frati che vengono con il loro carisma, il loro estro, insomma, varie figure tipiche, cappuccine, anche santi frati. Abbiamo redatto dei libri per il quattrocentenario e ne abbiamo fatto allora uno per i bambini, poi se qualcuno è interessato glielo spediamo, ci contattate. Illustrato è la storia di un ragazzino che arriva con la famiglia sul sagrato, incontra casualmente un frate da lì domande, parte la storia del convento, entra e conosce la vita del convento dei frati. Un altro libro molto interessante, in poche pagine, un ragazzo di Bergamo, un bravo illustratore, abbiamo concentrato 400 anni di storia attraverso fumetti e con la storia del convento, così concentrata in 400 anni. Poi ho fatto un'altra cosa molto bella con una professoressa amica della Bicocca di Milano, è venuta con gli studenti, abbiamo intervistato 30 anziani del paese, all'inizio erano un po' resti, ma poi ci cercavano, e abbiamo chiesto nell'intervista le loro memorie, il loro racconto di quando erano piccolini fino ai tempi nostri, ed è stato commovente. Abbiamo raccolto delle testimonianze straordinarie, perché come dicevo prima il convento, la piazza è stato un punto di riferimento, ma il titolo è proprio Andiamo ai Frati, andiamo ai Frati, come dicono qua, perché era il luogo di incontro, di appuntamento, oltre le celebrazioni liturgiche, San Francesco, l'Immacolata, Santa Chiara, le varie novene, ma era un luogo proprio dove da bambini venivano a giocare al gioco dei vivi e dei morti, che viene raccontato, era il luogo anche degli innamoramenti, degli appuntamenti dopo le processioni, le funzioni o i vespri. È chiaro, la mamma diceva: ma tu sei stata, ma il frate è stato lungo, ma non era così, all'imbrunire poi si aspettavano, cose simpatiche. Ecco, un libro è una carezza sul convento, direi, un libro molto commovente, se posso dire, perché tanti anziani non ci sono già più, è un lavoro che è iniziato 3 anni fa, quindi anziani di 80, anche 90 anni non ci sono più, e quindi questo mi fa pensare anche a quello che abbiamo appena vissuto, tanti nostri anziani che se ne sono andati a causa di questo maledetto virus, e questo ci mette tristezza, perché è un pezzo di storia importante della nostra Italia che se n'è andata. Ecco, quindi mi commuove sempre questo pensiero. E poi un altro libro che è un volume, sono due volumi, praticamente due tomi, di 400 pagine l'uno, è un veramente strepitoso, un lavoro capillare non solo sul convento, sul paese, ma anche sul territorio, con l'intervento di 20 professori dell'Università di Genova, ma anche personaggi importanti che sono legati al convento. Cito Michelangelo Pistoletto, lo scultore di fama internazionale, Federico Rampini, corrispondente da New York per l'estero per Repubblica, che lo vediamo sempre in televisione ai TG. Ecco, quando vengono in tante circostanze loro preferiscono venire al convento che andare a cena fuori, eccetera, gli piace la semplicità e l'accoglienza del convento, la pace e la bellezza. Voi quando verrete anche voi direte: ma i frati trovano sempre i luoghi più belli dove costruire i conventi. Beh, i frati mica erano scemi innanzitutto, ma questo serviva anche, come anche lì a Varese, io sono stato 6 anni, quindi conosco molto bene il territorio, ho vissuto il mio seminario, il mio liceo classico quando era scuola parificata come seminario. Ecco, anche lì era un posto bello, abbiamo ancora tanto verde salvato per fortuna, ma questo perché era da regola, il convento, come dicevo prima, doveva essere appena fuori dell'abitato, per innanzitutto la pace, la tranquillità interiore che innalza lo spirito, deve aiutare anche alla preghiera, quindi interiorizzare anche il genius loci è importante in questo caso. Ecco, e quindi dicevo, vari interventi, è un libro veramente il primo studio storico-scientifico sul territorio, sul convento, è un capolavoro. Bene, poi se volete trovate nel sito, cliccate pure Convento Monte Rosso, è fuori il sito di tutto.
Una pausa musicale e continuiamo dopo.
Grazie.
Confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vale. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza è. L'Altissimo Signore porta il segno. fatto per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed è bello giocondo e robusto e forte. La nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà mai.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con padre Renato, stiamo parlando di un luogo bellissimo, di questo convento dei frati cappuccini a Monterosso al Mare, nelle Cinque Terre. Guardando le fotografie del vostro sito, vedo una targa a firma Montale, come mai?
Sì, allora qui abbiamo anche il parco Montaliano. Montale aveva la villa qua a Monterosso, nella località di Figina, ora è una casa privata, è stata venduta. Lui vive parecchi anni qua. Lui era un po' considerato, come dico in Liguria, scemo, perché in quegli anni la gente qui doveva pensare come sfamarsi, vedeva questo uomo in giro col lapis, come si diceva una volta, e col block notes, e dava i calci al mare e cercava i profumi dei limoni, eccetera. Lui veniva spesso al convento, accompagnava, era socialista, sfegatato, non entrava in chiesa, ma accompagnava alla prima messa dei frati cappuccini la sorella e la mamma, e li aspettava fuori. Tant'è che Ossio di Seppie lo scrive qua sopra il convento. E allora è stata messa proprio nella salita che lui faceva, sono state poste varie targhe, questa è molto bella, quella che vedi, sono sceso mille volte dandoti la mano, eccetera, è il simbolo di un cammino, di una discesa a braccetto con la sua amata, è stata posta qui sulla piazzale perché lui appunto veniva al convento dei Cappuccini. E nel nostro libro, l'ultimo che ho citato, una professoressa emerita dell'Università di Milano, l'Università Ida Villa, l'università e la Cattolica, ha fatto un bellissimo intervento su Montale. Ecco, quindi un po' in memoria, se vogliamo, il convento è davvero stato un punto di riferimento anche per questi personaggi storici, ma come ho citato prima, anche attuali, che vengono a Monterosso, perché alle Cinque Terre sono conosciute in tutto il mondo, e se esci all'aeroporto di New York ti trovi lì la fotografia gigantesca di Vernazza, eccetera. Per cui ecco, è questo un po' il legame con Eugenio Montale.
Senti, ma vedo sempre nella vostra pagina così luoghi del cuore.
Sì, dunque sei arrivato. Allora, i luoghi del cuore, abbiamo vinto nel 2014 il primo posto in Italia, luoghi del cuore, perché è stata una grande avventura, faticosa. Nel 2011 abbiamo avuto un'alluvione terribile, con 9 morti sul territorio, Vernazza e Monterosso e l'entroterra. Dopo una giornata intensa di pioggia, a un certo punto è aumentata, io mi sono molto spaventato e ho cominciato a vedere cosa succedeva sotto il paese, a telefonare, finché non sono saltati telefoni, è saltato di tutto e di più, ed è stato terribile. Io l'ultimo che ho sentito è stato un giovane prete indiano, gran parrocchia, che piangeva, mi dice: guarda Padre Nato, io ho già avvisato la mia comunità di dire ai miei familiari in India che li saluto, non li vedrò più. Gli ho detto: no, stai tranquillo, sali sul campanile, poveretto. Lui ha preso computer e passaporto, è salito sul campanile e poi è saltata la telefonia, quindi per 4 ore non ho più potuto avere notizie di nessuno. Sono sceso poi con dei preti che erano qua a fare un ritiro a Catena Umana, perché era un torrente, le strade erano un torrente, è arrivata fino al primo piano fango, acqua, e abbiamo dovuto tribolare per entrare a salvarlo, e poi l'ho portato in convento. E quindi questa alluvione poi ci ha fatto crollare il nostro orto, un versante, metà orto e 3 muri fino al mare, scivolato un versante, per un danno di 500.000 euro. E questo, meno male, è stato un postumo alluvione, meno male è capitato di notte. Nella disgrazia ho visto la grazia, che è capitato di notte, se no era una strage. È stato una settimana prima di Pasqua, dove qua il turismo è più che durante l'estate, affollano le strade, oppure i bambini che vanno a scuola, eccetera. L'ultima persona passò un quarto d'ora prima, era mezzanotte e mezza. Ecco, allora nessuno ci ha aiutato, perché ci ha detto: siete privati, ma effettivamente lascio lì la cosa, non è così, non era così. Però comunque ci siamo dati a fare con santa pazienza e provvidenza, abbiamo provveduto a riparare questo muro, perché il paese era diviso, la strada non c'era più, si andava dal paese vecchio al paese nuovo, alla stazione, con le barche, quando il mare era calmo. E allora io cosa ho fatto? Ho acquistato, in memoria del mio lavoro missionario al centro missionario a Milano, di noi Cappuccini, i container. Ho acquistato 8 container a mo' di treno, di vagone, li ho uniti, togliendo appunto le parti laterali, che proseguissero la galleria, per fortuna c'è una galleria, e il proseguo della galleria, dove era caduto giù, scivolato tutto, abbiamo fatto, io in 4 giorni avevo già dato il passaggio. Ahimè, vi racconto questo aneddoto un po', vabbè, non per vanagloria, ma mi ero un po' spaventato, e per questo senso civico il Presidente della Repubblica mi insigni di cavaliere al merito. Pensavo che era uno scherzo, comunque vabbè, non giova nulla. Però io in 4 giorni avevo già dato il passaggio. Ma per raccogliere i fondi, per recuperare questo muro, restaurare questo muro tutto con l'elicottero, perché qui non c'è strada, è stato un lavoro veramente di ingegneria, di alta ingegneria, e di anche di pericolo come lavoro, perché siamo a picco sul mare, e sotto appunto passa un sentiero e la strada comunale. Allora abbiamo pensato di partecipare a questo concorso I Luoghi del Cuore FAI, cioè chi portava più firme vinceva. È stata veramente una sfida, e a volte anche spiegare bene cos'era, perché ovviamente dare un indirizzo, una firma, con quello che succede oggi sulla privacy, è stata veramente una sfida terribile. Volevamo anche abbandonare tutto, ma ha detto: abbiamo cominciato a ballare, balliamo fino in fondo. Ebbene, abbiamo vinto, abbiamo stravinto, se posso permettere di dire così, perché abbiamo superato i nostri predecessori di 2 anni prima, ogni 2 anni il concorso, più della metà dei loro voti, quindi abbiamo ricevuto un premio di 50.000 euro, ma nei confronti dei 500.000 era una briciola, ma andava bene, perché comunque è stata una vetrina, cioè mi ha parlato l'Italia, anche all'estero, essendo UNESCO, e insomma è stata poi una vetrina che ha dato un seguito a far conoscere il convento a persone che sono venute, che hanno contribuito, che hanno amato, e quindi ho cominciato a fare delle visite guidate, a parlare della spiritualità francescana, a parlare insomma della storia, di quello che si fa al luogo. Io sono qua l'unico frate, sono legato, sono lombardo, poi vi parlo di me, sono legato a una comunità, Santa Margherita Ligure, e gestisco questa casa di ritiri e accoglienza spirituale. Accolgo chiunque nel rispetto del luogo, anche chi vuole iniziare un cammino, un percorso umano, spirituale, perché l'uomo per natura è spirituale, quindi dispiace, e quindi avere il coraggio ogni tanto di staccare la spina e venire in un posto bello, dove già essere qui è un ritiro spirituale. E ripeto, nel rispetto del luogo accolgo chiunque abbia voglia di venire e di mettersi un po' in gioco, sono anche molto provocatore. Facciamo dei percorsi, da quando sono qui abbiamo fatto ogni mese dei ritiri spirituali, eccetto luglio, agosto, in estate, dove uno viene un po' a riposarsi, anche tanti sacerdoti eccetera vengono, adulti in genere, perché non è un luogo per tutti, essendo anche essendoci dei muri pericolosi come altezza, accogliamo adulti perché voglio mantenere il clima di silenzio, di fraternità, ovviamente di accoglienza, voglio creare da subito, appena arriva la gente, un clima familiare dove uno si senta a casa e parte di questa casa, di questo convento, si sente importante e responsabile. Ecco, quindi è una scelta fatta, non è un luogo che va bene per tutti. Questo è un po' quello che ho voluto. Ecco, io sono lombardo e quindi sono qua in aiuto ai Liguri per questo progetto.
Sì, mi ha anticipato appunto la domanda per quella sui ritiri, su cosa fate, ma hai già risposto. Sì.
Ogni anno scelgo un tema ogni anno, quest'anno è tutto un tema su San Francesco, la povertà, l'umiltà, la semplicità, il servizio, temi che vanno bene per qualunque categoria sociale.
Senti, e vedo qui delle foto, delle vedute a mare, dei tramonti bellissimi, no? E quando così ci siamo sentiti per questa intervista, mi dicevi che eri passato per Varese in convento, abbiamo avuto Fra Giorgio che poi veniva in ritiro da te.
Sì, lui che amava la bellezza. Sì, lui, chi conosce Fra Giorgio conosce il suo spirito, e lui amava questo luogo, veniva ai ritiri, è venuto anche Don Gigi della comunità di Romena e ha tenuto dei ritiri nel suo modo singolare, qual era lui, eravamo amici, anzi lui era dietro di me di 4 anni, credo, eravamo in seminario insieme fin dalle medie, da Albin, poi siamo venuti a Varese insieme, abbiamo fatto entrambi 6 anni a Varese e siamo rimasti molto, molto amici, perché la sua sensibilità era molto vicino alla mia, e quindi è stata una grande perdita, un grande dolore, ma anche per tante persone era un punto di riferimento veramente, sia a Varese che a Romena. E anche in queste sere mi sono collegato con Don Gigi e altri amici di Romena, e ecco, continuerà sicuramente il suo spirito a fare cose buone nel nome del Signore. Io credo che questo vuol dire che noi ci saremo, non ci saremo, ma dobbiamo portare avanti lo spirito del Signore, lo spirito di San Francesco, è questo che deve resistere, al di là delle crisi vocazionali, eccetera, che ci sono, ma noi dobbiamo essere forti nel testimoniare lo spirito di San Francesco, che è lo spirito di amore di Gesù. Allora nessuna paura, perché poi fa tutto il Signore, noi siamo dei poveri strumenti, come che questo ambiente che ho pensato, ma che ho vagliato con i superiori, che ho messo in mano al Signore e alla Vergine Maria, perché abbiamo la pala dell'altare che rappresenta proprio il perdono d'Assisi, dove io ho fatto un confronto con il perdono che Francesco tiene ad Assisi e il perdono che qua i frati, i suoi figli di Francesco portano in questo luogo, quindi ho voluto fare un parallelismo e poi fa tutto il Signore, insomma.
Intanto ti ringrazio per questa chiacchierata, perché la curiosità di venire a vedere questo posto l'hai messa almeno in me, ma anche penso in chi ci ascolta. Senti, ma perché venire fino a Monterosso a vedere questo convento dei frati cappuccini?
Perché ho visto dei miracoli qua, ho visto in questi 15 anni che ho visto la gente che viene, che va via diversa, ho visto, sono stato custode di storie particolari, e non tanto io che sono bravo, bello e buono, no, assolutamente no, ma è questo luogo intriso di questa storia che ho abborracciato, ma i muri trapelano secondo me di una santità che è stata vissuta e che... io lo considero un po' come un faro, questo convento, un faro che è importante perché dà la direzione, manda e attira al tempo stesso. E allora, ecco, i santi frati una volta, ahimè, non li fanno più su, almeno io non ne vedo più così bravi come una volta, ma però dobbiamo accettare il nostro tempo, dobbiamo accettare di stare al passo con quello che la Chiesa ci chiede ed essere disponibili ad annunciare il Vangelo. Allora ecco perché Francesco è un uomo ancora attuale, è stato lungimirante, un uomo avanti, molto avanti.
Bene, io ti ringrazio, ti do appuntamento, ci vedremo, dai, verrò senz'altro a trovare.
Guardate www.conventomonterosso.it, trovate il sito, trovate Facebook, trovate di tutto di più, ok?
E troviamo anche eventualmente per chi vuole aiutare il convento come fare.
Sì, entrando nel sito a destra c'è un riquadro con donazioni e grazie di cuore già, Dio vi benedica. E vi aspetto, voi scriveteci, vi aspetto. Pace bene a tutti, con il cuore un grande, grande abbraccio, davvero.
Altrettanto a te, grazie.
Ciao, pace bene a tutti, ciao.